Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornati a Cult Estate, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 11.30, un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi ricordo che potete scriverci in diretta al 331-6214013, a diretta @popolarenetwork.it, il primo numero serve per Telegram e per gli SMS, il secondo ovviamente è per le mail, mentre vi ricordo che ci trovate sul sito, sull'app di Radio Popolare, in podcast alla fine di questa puntata con gli argomenti di cui avremo parlato e potete seguirci sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare o ancora scriverci a cult@radiopopolare.it anche fuori dall'orario della diretta. Oggi come sempre tanti ospiti e tanti argomenti e allora noi idealmente ce ne andiamo a Bologna, come sapete spesso insomma ragioniamo di eventi culturali, di appuntamenti che attengono insomma tutte le aree di cui Cult Estate e Cult in generale si occupa e quindi questa volta parliamo di Danza Urbana Festival e dicevo andiamo idealmente a Bologna dove la 26esima edizione di questa manifestazione si terrà da domani a domenica 11 prossimi. Ne parliamo con il nostro primo ospite, Massimo Carosi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, domani si comincia, Danza Urbana tra l'altro insomma, ha una lunga storia e anche una precisa intenzione che forse vale la pena di riassumere.
Certo, quest'anno è la 26esima edizione, quindi sono dal 1997 Danza Urbana, promuove i linguaggi contemporanei della danza presso il pubblico andando a diffondersi in maniera diffusiva nella città di Bologna, e coinvolgendo tanti luoghi e lavorando soprattutto negli spazi pubblici e in relazione al paesaggio urbano, quindi nei luoghi della quotidianità, negli spazi extrateatrali. Questa scelta nasce dalla volontà non solo di avvicinare i cittadini ai linguaggi contemporanei della danza, andando a cercare insomma il pubblico nelle piazze, nei luoghi di aggregazione, ma anche vivere gli spazi della città, gli spazi pubblici in maniera differente, non solo funzionalistica per le attività della quotidianità, ma anche riuscendo a percepire la città in modo diverso attraverso i corpi che danzano e attraverso le esperienze che il festival propone al pubblico.
Allora, insieme a Luca Nava, che è il direttore organizzativo, Massimo Carosi dirige Danza Urbana, che come si diceva è il primo festival che ha pensato di stabilire una relazione fra la danza e lo spazio urbano, come Massimo Carosi ci ricordava. L'idea è quella di cominciare a ritrovare un rapporto, no, con luoghi e spazi pubblici che sia diverso da quello del transito distratto. Gli appuntamenti sono 14, sono 18 gli artisti e le compagnie, le location sono 10, visto che i luoghi sono importantissimi. Allora facciamo qualche nome e raccontiamo qualche luogo.
Certo, senz'altro. Allora, inaugureremo domani in Piazza Maggiore con il nuovo progetto di Fabrizio Favale, Compagnia Le Supplici, The Rose Alien Tour, primo episodio, ed è un progetto che si svilupperà in tante tappe all'interno della città metropolitana di Bologna. Parte questo progetto dal cuore della città, quindi Piazza Maggiore, ritornerà con un secondo appuntamento sempre in una piazza del centro storico di Bologna, Piazza San Francesco, e poi questo progetto artistico che vede un furgone Westfalia e 8 danzatori e un musicista che in qualche modo arrivano e come un'astronave tra virgolette e abitano per un tempo definito quello spazio, entrando in relazione, in simbiosi con il luogo. Allo stesso tempo questo spettacolo appunto poi proseguirà con tanti episodi in luoghi anche inconsueti e fuori, diciamo, dalla città, dagli spazi della città, per inoltrarsi anche in aree rurali, altri fabbriche, luoghi non teatrali. Allo stesso tempo poi avremo un altro lavoro per noi molto importante che inaugura alla sera gli eventi serali del festival, che è Yves Der Il Nossan di René Russolillo, Luca Brinchi e Karima 2G. È un progetto che nasce con il coinvolgimento di artisti dalla Tunisia e dal Senegal e che parte dalle estetiche dell'afrofuturismo per indagare le possibili proiezioni di un mondo multietnico e multiculturale. All'interno dello spazio Dumbo, spazio bianco del Dumbo, che è un luogo di rigenerazione urbana, era l'ex scalo merci ferroviario di Bologna e che sta conoscendo una nuova vita attraverso la fruizione di eventi culturali all'interno di questo contesto, quindi si inserisce questo evento.
Ecco, abbiamo ancora non più di 2 minuti per raccontare qualcosa. Perfetto. Del resto del programma, quindi dobbiamo andare un po' veloci.
Abbiamo senz'altro tra i grandi nomi della danza italiana anche Virgilio Sieni, che presenta Satiri, che è un duo maschile con le musiche dal vivo di Johann Sebastian Bach, e lo faremo alle Exequie di San Mattia Bologna. E poi abbiamo tutto un focus legato ai giovani autori, con tanti artisti che presenteranno performance, creazioni e formati particolari, sia nei luoghi del centro storico della città, sia in aree verdi esterne al centro storico di Bologna. Quindi una fruizione di tante proposte, di tante creazioni, è un progetto partecipativo invece della Masako Matsushita per esplorare insieme ai cittadini, attraverso questa esperienza immersiva, lo spazio pubblico.
Che si chiama Vibes 3.
Esatto.
Allora, sono il senso l'abbiamo raccontato molto bene, il programma lo trovate sui social di Danza Urbana 2022 oppure sul sito di Danza Urbana, che è tra l'altro appunto vi permette anche di acquistare o di avere i dettagli per l'acquisto e le prenotazioni degli spettacoli. Dunque grazie davvero come sempre e buon festival a Massimo Carosi, un saluto a Bologna, a risentirci.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
My girlfriend just today, they reminded me of when you had me crying in my car. And when you came to my barbecue, they all gave you attitude. Well, shoot, every reason they mad at you is true. Love's on the line.
had nobody with a love like you. It would be a shame not to see this through. Who won't put up with your Gemini shit like I do?
Dunque, Immersioni è il titolo del prossimo argomento di Caltestate di quest'oggi al Piccolo Teatro dal prossimo 9 fino al 14 di settembre, laboratorio di linguaggi performativi nei quartieri. Come si sa, insomma, è ormai tempo che ci si occupi, e questo è anche un desiderato preciso dell'assessorato alla cultura milanese, dei quartieri. Non si dice più periferie, o almeno diciamo che è un termine che è ritenuto ormai non più descrittivo di che cosa sono i quartieri non centrali di una grande città, o di una città come Milano, che forse non è grandissima, non è grande come Londra, come Parigi, ma ha certamente, con anche il concetto di città metropolitana, molti mondi da scoprire, che spesso attraverso i quali spesso la cultura, lo spettacolo, la sperimentazione transitano poco, e quindi immersione è proprio il senso di immergersi in una serie di quartieri, oppure di proporre una serie di appuntamenti che li riassumono. Quindi la drammaturgia contemporanea attraversa Milano, un percorso di convivenza, di ricerca anche documentaristica, e la direzione artistica è quella di uno dei fondatori anche di Mare Culturale Urbano, che da molti anni rappresenta appunto un avamposto in un luogo che certo non fa parte del centro di Milano, con risultati anche molto interessanti. Nell'ambito di Immersioni, che ha tanti appuntamenti, c'è una call, Indagine Milano, con i cittadini di quattro quartieri della città: Baggio, Calvairate, Niguarda e Giambellino Lorenteggio. Gli artisti giovani che li hanno attraversati sono rispettivamente Bruna Bonanno e Gianmarco Porru, che sono andati a Baggio, la realtà neonata Corpora con Chiara Donadoni, Giulia San Giorgio ed Eliana Rotella, che sono un'organizzatrice, una regista e una drammaturga, Virginia Landi e Ida Treggiari, che con Pablo Tapia Leighton hanno creato una ricerca nell'ambito del Giambellino Lorenteggio, si tratta insomma di un percorso che ha creato degli esiti di spettacolo che saranno appunto presentati al Piccolo Teatro dal 9 al 14. C'è anche una maratona l'11 che presenta a partire dalle 20 tutti e quattro i risultati di Indagine Milano. Oltre a questo, Immersioni, che in qualche modo raccoglie il testimone di Trame d'autore, la rassegna che era stata creata sempre in questo periodo, sempre al Piccolo Teatro, Angela Calicchio, che purtroppo è scomparsa da poco e a cui è dedicata questa edizione di Immersioni, prevede anche una giornata dedicata al podcast dal titolo Voci Immerse, e di nuovo qui si parla di Milano e della Milano bandita, di Seveso e di due indagini a confronto, appunto quella sulla storia della malavita a Milano e quella sulla vicenda appunto dell'ICMESA di Seveso. Il premio Carlo Annoni, quinta edizione di un premio di drammaturgia dedicata all'universo LGBTQ+, e la presentazione del testo vincitore Contest Amleta, un'associazione che lotta contro le disparità di genere nel mondo dello spettacolo, che appunto è alla sua prima edizione. Il testo vincitore appunto è la prima volta che viene indetto questo premio, il tutto nell'ambito del programma La Città Intorno di Fondazione Cariplo. Insomma, vi ho detto tutto, il progetto è molto articolato, basta andare sul sito del Piccolo Teatro oppure cercare Immersioni con Piccolo Teatro di fianco e trovate tutto il programma ed è davvero molto interessante, molto nuovo, molto legato alla nostra città. Sentiamo Andrea Capaldi cosa ha detto per presentarlo.
Con Angela avevamo già iniziato un processo di evoluzione rispetto a quali potevano essere dei nuovi rilanci culturali che la drammaturgia contemporanea si doveva assumere come responsabilità. Infatti insieme avevamo fatto nascere un po' un progetto che diciamo che era un po' una cosa prodromica rispetto a quello che sta accadendo con Immersioni, che era un progetto di drammaturgia partecipata fatta nel quartiere San Siro, che era stato proprio in scena qui al Piccolo Teatro che si chiamava Caravanserrai. Da quelle riflessioni e dal lavoro che comunque da 6 anni con Mare Culturale Urbano stiamo facendo in maniera molto molto profonda sul territorio e sui territori in cui lavoriamo e sulla funzione degli artisti nei territori, di cui dopo aprirò una parentesi un po' più lunga, è nato proprio questa nuova idea, questo nuovo spunto per un festival che si occupi di drammaturgia contemporanea in città. Dal punto di vista della creazione, quello che io ho chiesto agli artisti che abbiamo coinvolto è stato quello di dare un fuoco più centrato rispetto alla pluralità dei linguaggi e alla partecipazione dei linguaggi artistici e alla partecipazione attiva dei territori, e quindi dove la creazione nasce davvero con le persone che abitano un territorio. Il territorio poi preso in considerazione rispetto a questo festival è simbolicamente la città di Milano nei suoi punti cardinali, nei suoi quartieri meno centrali, e quindi abbiamo immaginato un approfondimento sul nord, sul sud, sull'est e l'ovest con i quartieri di Niguarda, Giambellino, Lorenteggio, Calvairate e Baggio. Dal punto di vista del pubblico, invece, la volontà è quella, e delle persone coinvolte, delle persone non artiste coinvolte, è quella di riavvicinare in maniera importante e riscoprire in maniera importante il ruolo dell'artista all'interno di una comunità. E il processo evolutivo, umano e conoscitivo, che si attiva attraverso il metabolizzare la propria vita con i codici dell'arte e della cultura. Sempre di più noi dobbiamo, secondo me, dal punto di vista politico-culturale proprio, riavvicinare una fascia di persone che rimane esclusa dalla fruizione culturale. Rimane esclusa perché dal punto di vista della propria crescita personale non ha potuto accedere a determinati codici, che invece sono molto importanti rispetto allo spirito evolutivo della persona e della persona nella comunità. Il ruolo dell'artista, uno dei ruoli dell'artista per me importantissimo, fondamentale, è proprio questo innesco che l'artista può creare nei confronti di una comunità. Un processo di cura dedicata alle persone, e che noi intendiamo appunto dedicare in questa edizione di Immersioni ai quartieri meno centrali della città, che molto probabilmente ne hanno un po' più bisogno rispetto ai quartieri più centrali. E quindi da queste riflessioni nasce Indagine Milano, il cuore di questa edizione del Festival Immersioni, il voler mappare artisticamente la città, raccontandone quindi i quartieri non centrali, che ripeto sono quelli di Niguarda, Lorenteggio, Giambellino, Calvairate e Baggio, restituendo una lettura e un approfondimento. E questa è l'altra richiesta che io ho fatto agli artisti, che non fosse basata sulla memoria, sugli archivi, sulla storia. Lavoro già fatto tante altre volte, anche in maniera molto egregia, da artisti e non, ma di cercare di dare a questi territori uno sguardo in avanti, di innescare un processo immaginifico di sviluppo verso il futuro, di sviluppo verso il futuro in una condizione di comunità, di persone che cercano di stare bene insieme. E questo stare bene insieme molto spesso può essere molto aiutato dai processi artistici e dagli artisti. E questo non è solo e non è più solo intrattenimento, così come spesso siamo, soprattutto per quelle persone che non sono state abituate nella loro vita a venire a teatro, ad ascoltare un concerto, a vedere una mostra. Non è più intrattenimento, non è più solo gioia. Deve essere gioia, deve essere intrattenimento, ma deve essere anche un innesco di una conoscenza diversa e di una lente diversa attraverso il quale rivedere e vedere la propria vita, la propria storia, il proprio presente e soprattutto il proprio futuro in una dimensione collettiva, cosa quanto mai importante in questo delicato momento storico che stiamo vivendo.
Andrea Capaldi, direttore artistico del Festival Immersioni, un festival nuovo che prende le mosse da trame d'autore in ricordo di Angela Calicchio, e vi ricordo che tra i vari appuntamenti, i quattro che riguardano il progetto Indagine Milano nei quartieri non centrali di Milano, è composto da Sogni Zero, gestito e curato da Virginia Landi e Ida Treggiari, giovani artiste, due registe, nell'ambito del quartiere Niguarda. Loro si sono interrogate su qual è lo spazio dove ancora l'essere umano non è sottoposto a logiche di mercato e hanno individuato lo spazio dei sogni. Giambellino e Lorenteggio sono oggetto del progetto Arcipelago a cura di Pablo Tapia Leighton, in cui Pablo ha lavorato esclusivamente con il corpo, con quattro ultra 85enni che potrete vedere in scena al Teatro Grassi. E poi ancora Bioluminescenze, il progetto centrato a Baggio da Bruna Bonanno e Gianmarco Porru, è una fiaba multimediale che si ispira al fenomeno chimico di radiazione luminosa di certi organismi presenti in natura come le lucciole, perché proprio a Baggio, al Parco delle Cave, come molti di voi sanno, sono tornate le lucciole, da lì sono partiti Bruna Bonanno e Gianmarco Porru, mentre Z4, che è stato realizzato nell'ambito del quartiere Calva Irate dalla compagnia Corpora, Chiara Donadoni, Giulia San Giorgio ed Eliana Rotella. Cosa hanno in comune? I rapper, si sa che a Calva Irate ce ne sono molti, e gli anziani. Li hanno messi a confronto, un punto di partenza per capire quali sono le relazioni fra generazioni. Progetto davvero interessante. Il Festival Immersioni non è solo questo, torneremo a parlarvi di altre sue articolazioni, tutto al Piccolo Teatro di Milano, dove trovate anche il programma a partire da questo 9 settembre. Adesso, fra poco, lasciamo spazio alla redazione news per il notiziario e torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult di quest'oggi.
I'm off the edge, I'm on the fences. Days like this that burn me, turn me inside out and learn me not to tell you anything I think I know, but I think I'll tell you all that I know.
Bentornati, seconda parte di Cult Estate di quest'oggi, con voi fin verso le 11.30 e come nostra consuetudine ormai andiamo alla mostra del cinema di Venezia. Barbara Sorrentini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno a chi era ascolto. Stiamo andando avanti, ecco. Inizia a subentrare la stanchezza della visione delle sale al buio, però eravamo rimasti in sospeso con dei film ieri. Ed era uno di questi, era The Banshees of Inisherin, che è un film, devo dire, delizioso, tant'è che per molti è già un premio assicurato, è anche probabile. Il regista Martin McDonagh, come ricordiamo già qui a Venezia con i Tre Manifesti Ebbing, ha vinto un premio, e lui è prima di tutto drammaturgo, arriva dal teatro, però insomma quello che porta al cinema sempre scritto con un'ironia, nonostante ci sia poi violenza, ci sia incomunicabilità, ci sia insensatezza, però riesce a farlo veramente con un'ironia molto ficcante. Qui i due protagonisti, che sono Colin Farrell e Brendan Gleeson, si trovano su questa isola dell'Irlanda verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono molto amici finché un giorno uno dei due, Brendan Gleeson, dice all'altro che basta, non vuole più essere suo amico, non vuole più vederlo, non vuole più sentirlo, e quindi inizia tutto il film, è un inseguimento da parte di Colin Farrell che non si dà pace perché non c'è un motivo, e da lì poi nascono una serie di episodi, una sorta di lotta tra cane e gatto senza fine, ovviamente un po' uno specchio non solo delle guerre, il fatto che sia proprio a cavallo della fine della Seconda Guerra Mondiale non è un caso, però ovviamente è uno di quei film che parlano sempre, perché poi alla fine la natura umana sempre quella è. Quindi appunto grandi applausi, grande convinzione. Il film invece, l'altro di cui non avevamo parlato, era Don't Worry Darling. Avevamo citato Harry Styles, che è il protagonista di questo film, anzi è un film molto corale, per cui i protagonisti sono lui e l'attrice che nel film fa la moglie, Florence Pugh. E qui è tutto vissuto in un mondo parallelo, una sorta di Truman Show, infatti molti l'hanno già citato, perché tutto accade in una sorta di villaggio costruito nel deserto, i personaggi che ci vivono sono manipolati dall'esterno, quindi una sorta di avatar, per chi si ricorda il meccanismo di avatar, e chi vive lì dentro vive felice, non ha niente da fare, c'è un machismo spaventoso, le donne a casa a curare i bambini, a cucinare, a tenere la casa pulita, e gli uomini a fare questo lavoro misterioso, finché appunto Florence Pugh, la moglie di Harry Styles nel film, scopre delle cose strane, e da lì si crea anche qui una caccia al capro espiatorio che potrebbe mandare tutto un po' in vasca. Mi fermo qui. Ieri c'erano moltissime fan, naturalmente, perché Harry Styles, ricordiamolo, è stato il leader per anni degli One Direction, molto amati soprattutto dai più giovani, e quindi ieri grande folla davanti al red carpet con urla isteriche, come accade, è accaduto lo stesso con Timothée Chalamet per il film di Guadagnino qualche giorno fa, però questo siamo abituati e fa parte
però
del colore.
Però sono fan
anche
diverse, no?
Sì, decisamente diverse, diverse, che poi in realtà ogni red carpet ha i suoi fan, per cui cioè, abbiamo visto passare Sigourney Weaver.
Un giorno dovremmo fare un focus su quello, su come sono organizzati.
Sì, perché ovviamente chi urla per Penelope Cruz non sono gli stessi che urlano per Timothée Chalamet e viceversa. Quindi sì, cioè, varrebbe la pena una volta fare un focus sulle star.
E poi urlano i fotografi, che è la cosa più divertente. A volte con l'accento romanesco, no? Cioè, per cui non è Penelope.
Esatto, poi c'è quel coio per cui la gente lì davanti, chiunque passa, viene coperto di applausi e urla, chiunque sia, anche più gli emeriti sconosciuti.
Che passi con un certo atteggiamento, naturalmente.
Esatto.
Bene, allora invece parliamo del futuro.
Il futuro è che è stato presentato stamattina, e il futuro, appunto, perché oggi pomeriggio ci saranno le interviste, è Gianni Amelio, arriva con Il Signore delle Formiche sul caso Braibanti, film molto forte, molto documentato. Oggi pomeriggio, anzi tra qualche ora lo incontro per fare due chiacchiere, e poi domani parleremo, così racconteremo anche che cosa è venuto fuori dall'intervista.
Benissimo, cosa vai a vedere?
Guarda, adesso nulla, nel senso che stanno un po' diradando adesso, domani sarà una giornata molto intensa con quattro proiezioni, per cui dopo Il Signore delle Formiche appunto vado a fare l'intervista, quindi adesso in questo, cioè tra poco, cioè niente film, diciamo il prossimo film che vedrò è questa sera, è Saint-Omer, il primo film in concorso, diciamo, di produzione franco-africana, la regista è Alice Diop, che aveva già portato qui un film molto molto applaudito sulla situazione femminile in Africa, e qui poi domani vi racconteremo, anche per me è una sorpresa, per cui non nascondo nulla.
Va bene, allora grazie a Barbara Sorrentini, a domani, a risentirci, ciao. E noi naturalmente l'abbiamo nominato Harry Styles con le sue fan e con la sua fama, tra l'altro, anche da solista dopo l'esperienza con i One Direction, e allora insomma ce lo ascoltiamo. Thank you.
because I'm so open.
E allora, insomma, un doveroso passaggio nel pop di Harry Styles, protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia, con insomma un metamorfismo artistico che forse originariamente, appunto ai tempi degli One Direction, non avremmo potuto profetizzare. E adesso continuiamo a parlare di cinema, o più esattamente di fuori cinema. Conoscete molti di voi ascoltatori ormai questo titolo, che indica un progetto che prenderà il via il prossimo 9 settembre e durerà il 10 e l'11 settembre in collaborazione con la Biblioteca degli Alberi di Milano e gli IBM Studios. Fuori cinema, come tante volte Barbara Sorrentini ci ha raccontato, è un progetto che nasce dalla volontà di creare un evento di condivisione per stare insieme, insomma, per tanto tempo, per tutta una giornata o per più giornate, con tanti incontri, interviste, proiezioni, tutto a ingresso libero. Fuori cinema è un progetto che è nato dall'idea di Cristiana Mainardi e Cristiana Capotondi, e Cristiana Mainardi è collegata con noi. Bentornata a Radio Popolare, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, dunque, intanto siamo alla Biblioteca degli Alberi, luogo dove andiamo spesso, no? Cioè avete deciso di farlo in un posto ormai che ha una sua precisa identità.
Sì, diciamo che per noi ha una doppia valenza, perché oltre ad essere una delle piazze pubbliche più importanti e frequentate di Milano, è anche il luogo dove noi abbiamo tenuto la prima edizione di Fuori Cinema, ormai 7 anni fa. Allora era un campo incolto, era un'area su cui si immaginavano delle cose, ma ancora non lavorata, e ci ritorniamo adesso 7 anni dopo in un luogo iconico, direi, che ci sembrava perfetto per riaccoglierci, anche in relazione proprio al filo conduttore dell'edizione di quest'anno, che è dedicata ai diritti. E chiaramente quello è un luogo dove si fa molta cultura, aperta a tutti, e ha anche un'idea di una città legata all'ambiente ben precisa, e quindi siamo molto felici.
Ecco, allora, giustamente Cristiana Mainardi ricordava che il tema di quest'anno sono i diritti, declinati in tanti modi diversi, evidentemente non solo, come abbiamo detto all'inizio, nella missione di Fuori Cinema ci sono le proiezioni, ma anche moltissime altre cose. Dunque, come aprite?
Apriamo venerdì alle ore 18 e come sempre abbiamo un intrattenimento musicale, quest'anno con Walter Pollaro alla fisarmonica, e poi con un saluto ovviamente con la conduzione di Teresa Mannino, che anche quest'anno, appunto come 7 anni fa, è con noi, quindi un altro ritorno che ci fa grandissimo piacere. E poi ci occuperemo sia di affrontare il caso di Panahi, Quando il cinema fa paura, un incontro per ricordare quanto l'oppressione a volte riesca ancora in noi a spegnere la parola degli autori, e a seguire un incontro con Nando Dalla Chiesa dal titolo Le parole non si uccidono, e poi il primo incontro dedicato ai protagonisti del cinema italiano con Kim Rossi Stewart, che in una conversazione ci parlerà della sfera più privata, più familiare dei rapporti e delle relazioni. E a seguire la prima anteprima di quelle in programma, l'immensità di Emanuele Crialese con Penelope Cruz, reduce dal Festival di Venezia qui in concorso.
Sì, insomma, anche lì si parla, no, di diritti anche molto individuali, con una storia che certamente sarà destinata a farci riflettere, è quella che Emanuele Crialese ha portato al cinema, ma non voglio anticipare nulla della storia di questo film, per chi magari lo verrà a vedere proprio per la prima volta da voi. Cosa succede sabato invece, no? Vabbè, insomma, arriva il sindaco che parla di Milano, del resto è anche il suo mestiere, no? Cioè, per cui parla di Milano rispetto al mondo, che è anche un po' uno dei suoi leitmotiv, no?
Sì, poi diciamo che forse in questo momento storico, che è chiaramente anche per il mondo del cinema stesso abbastanza disturbante, perché usciamo dagli anni che conosciamo, ma stiamo altresì vivendo un presente che mette in luce tutta una serie di contraddizioni, no? Quindi sappiamo che una città come Milano può avere innumerevoli risorse e spesso è stata anche, come dire, una luce rispetto ad alcune tematiche, altresì a diverse contraddizioni tipiche delle grandi città, però ci sembra sempre importante fare un po' il punto sulla comunità in cui operiamo, a cui ci rivolgiamo, perché chiaramente, come dire, la coscienza collettiva è uno dei motori che ci può rendere migliori come individui e al tempo stesso ci può permettere di lavorare meglio, proprio perché ci si muove insieme con gli altri in un contesto sociale, e quindi siamo molto grati al sindaco di essere nostro ospite, come pure lo era stato 7 anni fa, un po' per fare il punto insieme e capire anche in che modo si può instaurare una relazione sempre proficua in questo senso.
Uh-huh. Poi i soldini.
Giovanni e Silvio Soldini, beh, fratelli con, come dire, professioni diverse, la vela da un lato e il cinema dall'altro, però entrambi uniti da un tema che ci riguarda tutti, che è quello ambientale, quindi con sensibilità e declinazioni diverse, però penso che sarà molto interessante parlare con loro non solo di quello che fanno e di come interpretano personalmente e professionalmente questo tema, ma anche un po' come immaginano il futuro.
Ecco, insomma, proseguiamo nel raccontarvi che cosa succede in questo sabato, perché poi, no, arriva un altro grande regista oltre a Silvio Soldini, Gabriele Salvatore, che proprio da Milano è partito, e poi c'è anche Mannarino, giusto?
C'è anche Mannarino, che abbiamo fortemente voluto perché crediamo che, insomma, sia portatore, oltre che di talento, di un progetto artistico ben preciso, pure di una serie di messaggi molto importanti, e ha seguito in questo senso davvero vasto. Ci sembrava, come sempre nella tradizione di Fuori Cinema, insomma, dove si mischiano i linguaggi e si cerca di essere trasversali, una bella testimonianza la sua, sempre inerente al tema.
Ecco, qual è la proiezione della sera, che credo sia introdotta anche dai protagonisti della proiezione?
Ma il sabato sera in realtà ci sono due proiezioni, entrambe importantissime, perché la prima alle ore 20 è Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, che è reduce dalla presentazione a Venezia. Zone di Orizzonti, e sarà preceduto da un incontro con il regista stesso, Elodie e Francesco Di Leva, e a seguire alle 22 Siccità di Paolo Virzì, che ha un cast vastissimo, e anche questa proiezione preceduta da un incontro che si terrà il pomeriggio con Virzì e Silvio Orlando, ed è un altro film molto importante, quasi profetico direi, perché è un film immaginato credo 3 o 4 anni fa, girato 2 anni e mezzo fa, insomma, da Virzì, che proprio tratta pure il tema dell'ambiente, perché immagina una Roma, tutte le storie si svolgono in una Roma dove non piove da 3 anni, quindi direi una situazione che abbiamo vissuto molto da vicino quest'estate, no?
Certo, infatti tra l'altro appunto di questa profezia si è parlato molto, di questa capacità profetica di Virzì in questo suo film. Credo che molti saranno con voi questo sabato. domenica, l'ultimo giorno, si chiude con la proiezione del Signore delle Formiche, giusto? Che è in proiezione adesso a Venezia, ce l'ha ricordato Barbara Sorrentini, quindi ci sarà appunto questa proiezione di chiusura. E durante il giorno?
Durante il giorno apriamo con Maurizio Lastrico, un altro artista politico che mischia diversi linguaggi, con Gino e Michele, che sono pure nella direzione artistica. A seguire un altro talento della risata prestato alla causa ambientale, che è un suo vero pallino, con Barbara Sorrentini ci sarà Giovanni Storti, che è promotore di una serie di iniziative anche sociali molto forti, sempre legato a questo ambiente. E poi ci sarà una conversazione con Mario Martoni, Ippolita Di Maio, che parlerà un po' della filmografia di Martone, ma anche un po' della visione futura, sempre rispetto all'impegno sociale che il cinema può rappresentare. E poi una cosa che penso sarà molto divertente, oltre che profonda, dedicata alle donne, in libertà, con Teresa Marnino in conversazione, Margherita Bui, e a seguire appunto l'incontro con Gianni Ameglio e Luigi Locascio proprio sul Signore delle Formiche. In conclusione ritorniamo su un linguaggio incrociato tra teatro e musica con Lella Costa e Mauro Pagani, proprio sul tema del confine tra l'uomo e l'artista, insomma, dove finisce uno inizia l'altro, e probabilmente non finisce mai l'uno e non finisce mai l'altro.
Va bene, allora Cristiana Mainardi, grazie. Dunque, fuoricinema.com, uno dei modi in cui potete consultare il programma che vi abbiamo raccontato proprio adesso. Buon settimo compleanno, tutto alla Biblioteca degli Alberi di Milano a partire dal 9 di settembre. Grazie, a risentirci.
Grazie, a presto.
A presto.
Principio era la voce, si fa per dire, la voce del padrone per obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire. La voce degli innamorati se ne va per venire. Quando una voz non se para, se le pica la oreja al patrón. Pero mi voz sí que alegra, porque yo tengo mi amor. Cantaré, porque quita el dolor. Cantaré, hasta que alcance la voz. Cantarono nelle strade, per non morire. Cantarono nelle gabbie, per non impazzire. Al muro davanti a un fucile, colpo su colpo vedrete questo muro cadere. Cantare come canta un cieco. Cantare come un tuono nel cielo. Perché vale oro questa vita che grida da sola mentre canta in un coro. Per me, tu c'hai labbra de miele, core mio, dimmelo te, che la musica cambia se te vuoi bene. Quando una voz non separa, se le pica la oreja al patrón. Pero mi voz sí que alegra, porque yo tengo mi amor. Cantaré, porque quita el dolor. Cantaré para non matarle, Señor. Cantarono nelle strade per non morire. Cantarono nelle gabbie per non
eco. Cantare come un tuono nel cielo. Perché vale oro questa vita che grida da sola a me.
Mannarino fra gli ospiti di Fuori Cinema, sarà sabato 10 dicembre alle 18 alla Biblioteca degli Alberi di Milano nell'ambito della settima edizione di Fuori Cinema, quella 2022, come ci ha raccontato Cristiana Capotondi, anche lei c'entra con Fuori Cinema, ma Cristiana Mainardi poco fa. E adesso noi ritorniamo, l'avevamo promesso, in quest'ultima settimana di calda estate, a fare il punto su alcune cose che sono già andate in scena, alcune poi potete vederle ancora nel mondo della grande opera lirica, con Giovanni Chiodi. Giovanni, buongiorno, bentornato.
Buongiorno Ira, grazie. Certo, oggi vi porto uno scampolo d'estate, ma parleremo anche della stagione che è già ricominciata, soprattutto sì, alla Scala, a tutta birra. Allora, ROF, cioè Rossini Opera Festival numero 43 2022, io ho visto le due nuove produzioni, che sono due opere importantissime, difficilissime, cioè Le Contorie e Otello, naturalmente di Rossini. La produzione di Le Contorie, dunque, intanto è stata eseguita con una scelta che secondo me non è condivisibile nell'edizione di Casa Ricordi, non in quella Berenreiter. Questo va detto perché è un festival importante, prestigioso, e quindi le opere si danno nella edizione critica. Questo non è stato possibile quest'anno, e quindi è una scelta che musicalmente è andata a pesare. Non così per il cast, perché il protagonista è ancora una volta Juan Diego Flores, che è un grande protagonista. Sono passati tantissimi anni dal suo debutto, ma il ruolo delle Contorie è ancora suo. Perché? Perché è un grande mattatore in scena, ma anche ha un enorme carisma vocale. Ci vogliono degli acuti saldissimi per questa parte e lui ce li ha, solo il registro acuto magari è un poco più prudente, però c'è tantissima ironia, i fraseggi sono come al solito morbidissimi e leggeri, e ripeto, è un grandissimo attore in scena, quindi a tanti anni di distanza dal debutto io sono rimasto ammirato, e con me anche il pubblico. Poi aveva una magnifica contessa, cioè Julie Fuchs, che ha finalmente debuttato al Festival di Pesaro. Naturalmente ha un francese perfetto, cosa che non si può dire per gli altri, questo è già un primo importante qualità, ma poi ci sono quel languore, quella leggerezza, quella eleganza e quel mordente che occorrono per il ruolo della contessa, che a Pesaro ne ha viste tante e anche fuori, e quindi può stare tranquillamente accanto alle grandi, ed è anche un'ottima attrice. Ad esempio, la grande aria del primo atto diventa con questa regia un tour de force che lei ha superato più di tutti, infatti ha avuto una grande ovazione. Abbiamo anche un isolier di tutto rispetto, Maria Kataeva, che ha una voce bella, corposa, gli acuti sono sicuri, il fraseggio è flessibile, anche lei è molto dinamica in scena. Sono più inferiori anche gli interpreti, il governatore è Nahuel Di Pierro, che ha cantato a Pesaro, per me niente più che discreto, perché canta tutto uguale, non ha un fraseggio insinuante come in altri casi. Inoltre trovo che la regia lo abbia penalizzato. È mancato di guizzo anche Rambeau, che è una parte importante, Andrei Filonsic, e Monica Bacelli naturalmente ha puntato in questo stadio della sua carriera tutto sul fraseggio. Andiamo alle note dolenti, queste erano le note, diciamo, importanti, cioè almeno tre protagonisti di grande spicco, ed è già qualcosa perché l'opera è difficile. Andiamo al direttore d'orchestra, alla regia, quindi qui viene la nota negativa, perché il direttore Diego Mateus, che dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, che è un'ottima orchestra, ma non è una grande direzione, cioè mancato di piglio, di ritmo, di colori, addirittura è sembrato andare a passo lento che ce ne vuole per Le Contorie. Quindi l'ho trovato, diciamo, un direttore molto ordinario e corretto, ma nulla di più. Qualcuno si è spinto a fare paragoni con Abbado, ma non è proprio il caso. Io ho sentito e recensito, qualcuno lo ricorderà, Mess di Bernstein dalle Terme di Caracalla quest'estate, e lì era veramente una concertazione notevole, qui direi no. La regia invece è stata la più grande delusione di questa produzione, affidata al grandissimo nome di Ugo De Anna, che ha pensato di proporre un parallelo tra il Medioevo rossiniano e quello addirittura del trittico del Giardino delle Delizie di Bosch. Ma il problema qui qual è? Che i due universi sono molto distanti e il regista, a parte come spesso si fa i riferimenti esteriori, non è riuscito a costruire un discorso coerente. Quindi cosa ha fatto? Ha finito solo per sovrapporre all'opera un elemento iconografico sicuramente originale, bizzarro, perché non si era visto Bosch finora nelle contorie, ma poco produttivo, perché non succede niente, non diventa un motore dell'azione. La regia vera e propria poi è molto scontata, è un imbarazzante via vai di coristi, di figuranti, di mosse, mossettine, passi, visti e stravisti, in una specie di miscela di nonsense surreale che è di dubbia comicità. Tanto per dirne una, il conte finisce per uccidere un dinosauro nel finale del primo atto, naturalmente la bestia viene dal quadro di Bosch, insomma non ha senso. Si salvano solo due momenti di rarità, ma si salvano grazie alla prontezza e alla bravura degli interpreti, e per il resto, ripeto, siamo nel banale o nel caricato. E c'è un errore molto grave, perché il momento, come tutti sanno, più importante delle contorie è il terzetto del secondo atto, che i tre cantanti devono cantare in bilico su un enorme animale che ovviamente esce dalla fantasia di Bosch, alla presenza di sei bennuti. Non vi dico, questo vuol dire rovinare un incanto, ma già il secondo atto aveva mostrato quello che si dice, la regia si affloscia, no? Cioè non porta da nessuna parte, infatti ha virato sul moderno, dal medioevo si è passati al moderno, e quindi, insomma, poche parole, una occasione persa. Seconda serata all'Otello di Rossini, nuova produzione, è andata molto meglio, intanto perché è stata presentata l'edizione critica di Michael Collins, sempre l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, ma sul podio Yves Bell, che è un direttore notevolissimo, diretto con un'energia, un sacco di colori e una grande tensione narrativa, quindi molto bene dal punto di vista musicale. E in poi c'è una regia che è quella di Rosetta Cucchi, che non è eccezionale ma è senz'altro efficace. Rosetta Cucchi ha pensato di trasportare la vicenda ai giorni nostri, come si è già visto altre volte, rappresentando il dramma nella incomunicabilità fra ceti sociali, perché tutti rifiutano ovviamente Otello perché non è del ceto aristocratico, e poi è messa in scena una sorta di tragedia dei femminicidi, perché ovviamente Desdemona è una vittima di Otello, e già dalle prime scene tutti si comportano in maniera singolarmente violenta con questa donna, e via di seguito. Quindi è una regia che nel suo nucleo, secondo me, ha funzionato sicuramente molto meglio di quello che avevamo visto nella serata precedente. Poi abbiamo un buon cast, a tratti addirittura ottimo. Il protagonista Otello è Enea Scala, è un tenore che ha fatto tanti passi, non ha il timbro seducente di altri e forse neanche la maestria nei colori di altri grandi interpreti, ma la linea vocale è sicura. Questo affondo nei gravi e l'ascesa agli acuti della parte abnorme di Otello le realizza tutte, quindi a me è parso molto convincenti. Ottimi anche gli altri due tenori, che sono Corciak e Siragusa, Dimitri Corciak e Antonino Siragusa, ma soprattutto la stella della serata, e vorrei dire anche del festival, perché se lo merita, è il soprano Eleonora Buratto, che qui canta Desdemona, che è un grande ruolo rossiniano, e lo ha fatto veramente molto bene. Intanto la regia è tutta su di lei, e poi è una vocalista notevolissima, eccellente, è proprio un soprano lirico pieno, quindi ha questa voce sontuosa, molto timbrata, supera anche i passi di agilità che ci sono, e l'interprete sa rendere molto bene la malinconia, la disperazione e la tragedia di questo ruolo, anzi è addirittura molto vibrante, ma perfino le parti di fianco non hanno sfigurato. Qui menziono ad esempio l'Elmiro piuttosto potente di Evgeny Stravinsky. Quindi direi un Otello che ha risollevato un po' le sorti. Si conosce già il cartellone, ovviamente dell'anno prossimo, 44, 2023, saranno Edoardo e Cristina finalmente nella nuova edizione critica, nuova produzione, Adelaide di Bologna con il direttore Francesco Lanzillotta, e poi la ripresa di Aurilano Palmira, lo spettacolo di Mario Martone, e tra i concerti la Petite Messe Solennelle, che sarà diretta da Michele Mariotti. Adesso, se vuoi, se c'è tempo, possiamo andare alla Scala.
Andiamo alla Scala.
Andiamo alla Scala. Allora, la Scala ha incominciato alla grande con un concerto bellissimo di Asmik e Grigorian. La Grigorian è uno dei soprani oggi emergenti, veniva dal successo, possiamo dire, trionfale del trittico di Puccini al Festival di Solibusco. Ha presentato un concerto bellissimo, prima parte Tchaikovsky, seconda Rachmaninoff. Rachmaninoff riprende il suo CD Dissonanze, anche quello appena pubblicato, è molto bello. Questa è una cantante che è un'attrice spettacolare, ma è anche una vocalista eccellente, e la grande prova è appunto il concerto. Il concerto è stato bellissimo, proprio sotto tutti gli aspetti. Recita quando canta, ha una grandissima naturalezza e canta magnificamente bene. È stato veramente una grande sorpresa. Grandi applausi a Asmik Grigorian. Poi ieri sera la prima del Matrimonio Segreto è l'opera che la Scala ogni anno affida ai cantanti solisti dell'Accademia della Scala. È andata molto bene. Dovete pensare che c'è una cosa abbastanza singolare: il Matrimonio Segreto è una delle opere, Matrimonio Segreto di Cimarosa, che hanno fatto la storia del teatro alla Scala e anche della piccola Scala, a cominciare dalla mitica edizione di Strehler nel 1955, che poi è finita anche su disco ma non è stata ripresa, e poi c'è stata quella di più artigianale ma comunque funzionale di Lamberto Pugelli. Ma pensate che mancava dalla Scala dal 1980. Qui il teatro ha fatto una scelta, secondo me, ottima, anzi eccellente. Ha chiamato una delle più grandi artiste di oggi, cioè Irina Bruck, che è un'artista che fa molte opere liriche e ha fatto, ad esempio, una Cenerentola magnifica negli anni passati. E mi ha colpito perché Irina Bruck ha confessato con sincerità di essere partita molto sospetta nei confronti del Matrimonio Segreto, e poi impadronendosi dell'opera, cioè della sua drammaturgia, del suo libretto, che, come tutti sanno, è scritto in un italiano meraviglioso, se n'è innamorata. E in questa, in effetti, è un'opera perfetta per un ensemble di giovani, adattissima a dei grandi cantanti, e ha messo tutta la sua grande esperienza di artista di teatro per valorizzare la sapienza appunto teatrale dell'opera, la coerenza della sua drammaturgia e appunto, come vi ho detto, l'incanto di questo italiano, che è un piacere ascoltarlo. Lo spettacolo è uno spettacolo moderno, mosso da una grande fantasia, ha saputo suggerire, secondo me, i cantanti che l'hanno tutti seguita, una recitazione naturale, spigliata e spiritosa. Ogni carattere è ben delineato e soprattutto c'è una comicità che non è finta ma è vera. Si ammicca anche al surreale, ma ne escono, ciò nonostante, perché è sempre un rischio quando vai sul surreale, dei caratteri umani veri. E quindi l'ha organizzata come una sorta di vorticosa sitcom, la trama si presta. C'è qualche cosa che probabilmente sarebbe stato meglio limare meglio nel primo atto, ma la regola d'oro, secondo me, delle regie riuscite, lei l'ha rispettata. Qual è la regola d'oro? Che il secondo atto non vi deluda, sviluppi quello che avete visto nella prima parte. Infatti qua lo abbiamo visto, il secondo atto è veramente bello, e soprattutto, attenzione, a un finale strepitoso che non voglio naturalmente rivelarvi, perché l'opera è ancora in scena fino a lunedì prossimo e se potete andate a vederla. Musicalmente molto bella, perché Ottavio D'Antone realizza, secondo me, forse la sua concertazione migliore alla Scala. Tira infatti l'orchestra scaligera, che suona benissimo, in tempi rapidi ma equilibrati, fraseggia con fantasia, è impeccabile. I cantanti, allora, abbiamo un meravigliosissimo Geronimo, che è Pietro Spagnoli, che però non è un giovane, è un veterano, ma un grande veterano. Invece tra i giovani abbiamo questo ottimo tenore, Paolino, tenore è Paolo Antonio Nevi, è una valida Carolina anche Greta Doveri, una notevole Elisetta che è Francesca Pia Vitale, oltretutto la regia la impegna moltissimo, un'ottima fidalma al mezzo soprano Mara Gaudenzi, che è stata irresistibile nel duetto con Paolino. Anche qui Irina Bruck ha avuto delle bellissime idee. Il conte Robinson è Damien Park, che è un attore anche spigliatissimo, che Irina Bruk fa produrre in 1000 travestimenti, quindi da vedere e da ascoltare. Se potete andate alla Scala, io ci ritorno naturalmente perché ne vale la pena. Adesso Ira avremo due concerti, ci sarà il concerto Mito di inaugurazione sinfonico e poi due concerti straordinari diretti da Christian Thielemann, uno giovedì e uno venerdì, e quindi diciamo abbiamo iniziato alla grande questa settimana al Teatro alla Scala.
Grazie Giovanni per questa ampia retrospettiva su Pesaro e insomma anche anticipazione, o se vuoi introduzione a ciò che è da poco ricominciato alla Scala. Grazie mille, a risentirci.
Grazie.
La prossima settimana ritorna il palinsesto invernale e ti ritroveremo con la tua rubrica. A risentirci.
Grazie mille.
Ciao ciao. Ciao.
Va a buscar, búscame a camino. Va a buscar, búscame a camino.
What is the meaning of life? What does my purpose involve? Do we live but to die, or can a puzzle be solved? Where have I done up to now? Could it be all done in vain? If my life were to end, humanity gain. I'm so certain of the real true values. My mind's working, so it's up for me to choose. I found the meaning of life. I found my purpose ahead. Just when I think it's true, that's when it really began. I think and hold of myself, I must assume full command. To reach my goal, I must construct a new plan. I'm so certain of the real, real values. My mind's working, so it's up for me to choose.
Ultimo argomento della nostra puntata di Caltestate di quest'oggi, andiamo a Brescia, al Centro Teatrale Bresciano. La stagione 2022-2023 è intitolata Questo cuore umano e dallo scorso 5 settembre è possibile aderire alla campagna abbonamenti di questa stagione. Tutti i teatri ricominciano con le loro campagne abbonamenti. Il Centro Teatrale Bresciano ha pensato di farlo, tra l'altro pensando al proprio pubblico in una maniera articolata. Io ricordo che la stagione del Centro Teatrale Bresciano è una stagione con artisti di grande importanza del panorama nazionale e internazionale, e quindi noi ne parliamo adesso con Gianmario Bandera. Gli diamo il bentornato, che ne è il direttore artistico. Buongiorno, bentornato appunto.
Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora,
tanto si rovina questa dipendenza dalla televisione.
Allora, a me sembra interessante per parlare di questo cuore umano e insomma dell'apertura della sua campagna abbonamenti, dire intanto che è la 49esima stagione di prosa, perché il Centro Teatrale Bresciano ha una lunga storia, ma poi che la stagione è articolata in tante sezioni che poi rendono anche molto agevole, no? Scegliere in che direzione si vuole andare con le proprie visioni di teatro.
Certo, perché appunto questo cuore umano, proprio perché abbiamo voluto incentrare anche la scelta dei nostri spettacoli su, appunto, parlando del Manzoni, questo guazzabuglio del cuore umano, quindi trovare all'interno della nostra stagione tutti i temi che sono cari e che ci possono aiutare a trovare la nostra strada anche all'interno della nostra stagione. Tant'è vero che siamo riusciti, come dire, ad avere una stagione molto articolata, come diceva lei, con una ventina di produzioni, coproduzioni nostre, una ventina di ospitalità, dando, come dire, voce un po' a tutto il panorama teatrale, sia nelle sue declinazioni di genere, sia nelle tematiche, sia legate alla contemporaneità o alla classicità degli spettacoli scelti. E anche nelle formule di abbonamento, oltre alle formule tipiche a posto fisso, perché appunto è una lunga storia, quindi abbiamo tutti i nostri abbonati che sono che ci seguono da moltissimo tempo. Abbiamo anche aperto moltissime carte libere, di modo che che ognuno può scegliere la sua strada all'interno di questi 40 spettacoli. Possono andare da 2 a 8 spettacoli senza problemi, quindi abbiamo moltissime carte libere, moltissime tipologie di scelta.
Ecco, ricordiamo alcune di queste sezioni della stagione.
Allora, abbiamo all'interno della stagione principale quella che è la stagione classica, e abbiamo unificato anche altri percorsi, per cui all'interno della nostra stagione, quella che, come dire, si svolge tra Teatro Sociale e Teatro Santa Chiara, possiamo trovare sia la declinazione, non mi piace chiamarla classica, comunque quella che più, come dire, segue una linea tradizionale, come la linea di altri percorsi, tant'è vero che si va da spettacoli come Il Mercante di Venezia fino ad arrivare a un testo di Vittorio Franceschi, Il Domatore, che è un testo contemporaneo, tra l'altro bellissimo, perché Vittorio l'ha fatto già debuttare a Parma, e quindi all'interno di questo palinsesto il pubblico trova veramente dal tradizionale al contemporaneo. E poi abbiamo nello spazio e nel tempo una rassegna dove abbiamo raccolto tutto il teatro contemporaneo più, come dire, di punta, chiamiamolo così, e dove diamo la possibilità a registi, attori di sperimentare e anche di proporre testi e drammaturgie nuove.
Ecco, ricordiamo come apre la stagione?
Sì, la stagione apre con Il Mercante di Venezia, con Franco Brancaroli, che ha debuttato tra l'altro al Teatro Romano il 1 di luglio di Verona, e tra l'altro Franco è tornato, come dire, il mattatore di un tempo, perché è uno Shylock veramente impressionante, e quindi siamo molto contenti noi del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia del lavoro che è stato fatto. E poi avremo Come tu mi vuoi con l'Invisibile Collettivo, con Elena Russo Arman a seguire, che è un lavoro di rivisitazione fatta da questo gruppo di attori che sono veramente, veramente bravi. E seguirà poi Sogno di una notte di mezz'estate, che in coproduzione con l'AC Teatro Carcano, e via via tutti gli spettacoli dell'autunno. Gioele Dix con un interessantissimo Buzzati, una rilettura di Buzzati, e poi avremo anche delle ospitalità, Dulane e la sposa con la regia di Binasco, e via via si snoda un po' tutta la stagione.
Allora, grazie a Gianmario Bandera, che naturalmente ringraziamo, e come sempre, insomma, immaginiamo una bella stagione, la 49esima, questo Cuore Umano al Centro Teatrale Bresciano. Vi ricordiamo che se volete consultare anche tutte le possibilità, sappiamo che tanti, insomma, ci ascoltano dal circuito bresciano, il Centro Teatrale Bresciano ha un sito molto chiaro, centroteatralebresciano.it, e lì comprendete anche meglio tutto il calendario. Grazie davvero, buona stagione.
Grazie a lei, buona giornata, grazie.
E allora, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Calda Estate di oggi, ritorniamo domani come sempre alle 11.30, vi anticipo un particolare che nel corso del prossimo weekend, nell'ambito di Tempo, il Tempo delle Donne, la manifestazione che si tiene in triennale in collaborazione col Corriere della Sera, anche Radio Popolare avrà una sua postazione da cui trasmetteremo alcune delle nostre fasce. Una di queste sarà Calda Estate, l'ultima puntata venerdì prossimo sarà proprio in diretta dal Tempo delle Donne, ma faccio in tempo a dirvelo ancora nel corso della settimana. È arrivata una notizia che forse sarà ripresa anche nei notiziari: sulle monete da 2 euro ci sarà l'effigie di Raffaella Carrà per ricordarla. Mi sembra una notizia veramente allegra, e quindi chiuderei questa puntata di Calda Estate in questo modo. A risentirci, buon ascolto.
mi piaci, ah, ah, mi piaci, ah, 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 mi piaci tanto, tanto, ah. Sembra incredibile ma sono cotta di te. Mi piaci, ah, ah, mi piaci, ah, ah, mi piace tanto, tanto, ah. Questo stranissimo ballo che faccio con te si chiama Tuca, Tuca, Tuca. L'ho inventato io per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, ti voglio. Guardo, lo sai cosa voglio da te.